compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, incuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Rotondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti,
sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli certi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Rotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera rossa.
E un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radiazione.info. Oggi lunedì 21 ottobre 2019 dopo Cristo, alle 21:03 minuti primi, forse l'ho già detto, comincia Memoria Resistente. Saluto anche Lucky, ciao.
Ciao Frank, rieccoci qua appunto.
Pronti di nuovo a resistere?
Assolutamente.
E pronti a portare avanti appunto la nostra storia di classe attraverso le letture che vi proponiamo ogni settimana qua a Memoria Resistente. Ormai possiamo dirlo ogni settimana perché siamo riusciti a trovare una quadra con gli orari. Ricordiamo, ci siamo trasferiti il lunedì, questa è la seconda puntata che facciamo in questa nuova fascia oraria, però almeno in questo modo riusciamo a garantire la presenza della trasmissione, che
la continuità appunto di questa,
come ci piace autovantarci, c'è sempre bisogno di resistenza,
assolutamente, perché comunque oggi più che mai, perché la situazione ormai si vede
è pesante, è in Italia pesante, come altrove.
Esatto, assolutamente. Vediamo
la notizia di oggi, ad esempio, che Erdogan accusa l'Europa, l'Unione Europea, di stare con i terroristi e ha tutta intenzione di continuare la sua campagna di invasione del nord della Siria e di sterminio della popolazione civile curda, perché è quello che sta succedendo di fatto. E non solo lì soffiano venti di guerra, abbiamo visto che è successo fino alla settimana scorsa in Ecuador, adesso è partito anche in Cile, è partita anche in Cile una protesta, continuano a salire il bilancio delle vittime,
sì,
e dei feriti. Quindi sicuramente un un periodo non molto tranquillo questo, e dove vai a vedere comunque il conflitto, per quanto da noi piaccia dire queste cose, che non esista più la destra o la sinistra, quanto bene si sposa con queste vecchie categorie.
Anche tra l'altro, esattamente, e nella via di queste cose anche il Libano, comunque la situazione anche lì è abbastanza bollente a causa comunque di disoccupazione, servizio sanitario nazionale allo sfascio, e mentre il presidente spende e spande i soldi pubblici per cose che di sicuro non servono al popolo, il popolo addirittura mettendo tasse su cose assurde, quindi il popolo è sceso in piazza, gli scontri vicino al palazzo presidenziale sono stati così come in Cile, che sono iniziati anche per il rincaro dei mezzi di trasporto pubblico. Hanno iniziato anche lì la guerriglia anche per queste cose qua, perché continuano a colpire dove la povera gente che non può permettersi un veicolo si muove cercando di riuscire ad andare anche a guadagnarsi del pane, e loro li colpiscono nel punto più obbligato di questo.
Sì, purtroppo questo è, cioè, di fatto una guerra ai poveri, cioè ai poveri, una guerra agli ultimi, perché ormai c'è ben poco da spartire, quindi neanche più il contentino. Proprio per questo, prima di cominciare, la solidarietà penso che vada anche ai quattro, se non sbaglio, lavoratori delle fonderie Anselmi,
licenziati, tra i quali una delegata della FIOM, mentre all'epoca Landini, che venne all'inaugurazione del salvataggio delle fonderie Anselmi proclamando cose trionfali di qua e di là, comunque la delegata della FIOM è stata segata, perché appunto chiaramente di sicuro non era affatto concorde magari né col proprio direttivo tipo Landini, e comunque anche con quella decisione dei padroni, comunque chiaramente chissà di chi, sfruttamenti orari, sicurezza inesistente sul lavoro, e quindi hanno pensato bene di farli fuori per mettere le tassere. Pratica quindi, ormai ovviamente, comunque è assodata da parte del padronato e di chi vuole sfruttare la povera gente.
Solidarietà a loro, solidarietà, come dicevamo anche la settimana scorsa, ai lavoratori della Carrefour licenziati tramite un messaggio WhatsApp.
Questo pale di Crotone, mi sembra.
Sì, il Carrefour di Crotone, licenziati appunto tramite WhatsApp. E solidarietà a chiunque si trovi in questa situazione, perché se queste notizie passano sui giornali, anzi quelle dell'ex Anselmi ad esempio, no, chissà quante passano sotto silenzio. E in più direi che questa puntata è anche importante parlare di resistenza, rimanendo qua in Italia, senza andare a guardare fuori, visto che sabato scorso a Piazzale San Lorenzo, credo, piazza, non so dove, a Roma, comunque in centro a Roma, si era radunata la destra unita, mettiamola così.
Oh, c'era, mio Dio.
C'erano tutti. Salvini, la Meloni,
sì, faccia di plastica,
il Berlusconi, esatto, e c'era anche Casa Pound, no? Allegramente in piazza con tutta la destra. D'altronde Berlusconi chiaramente rivendicato di essere stato lui ad averli fatti entrare in Parlamento, averli legittimati, e questi forse in segno di riconoscenza si sono presentati.
Comunque
quindi,
dicevano pochi militanti, così ho letto da qualche parte che i militanti di Caca Pound non erano moltissimi.
Ce ne fosse stato anche uno, sarebbe stato uno di troppo, però
esatto,
dal nostro punto di vista.
Quindi sono andati là a fare una comparsata, tanto per dopo. Loro non è che dopo siano, non si vogliono far vedere, magari anche perché magari anche loro forse subiranno uno sgombero.
Sì, poi questi sono alla fine i fascisti, come si può dire.
Sì, esatto, alla fine
più estetici, più mediaticamente additabili, sì. Perché ci tengono a rivendicarselo. Poi, come abbiamo detto altre volte, il fascismo non è salutarsi col braccio destro teso. Il fascismo nasce da un particolare contesto storico e andando a fare il gioco di una determinata classe in un dato momento storico, e quindi il fascismo ha avuto un ruolo che non è solo estetico in questo paese. Non è fatto di momenti di amarcord, non è fatto di revocazioni, non è fatto di bonifiche o non bonifiche, o di treni che partivano o non partivano in orario, è fatto di vent'anni di gioco, esatto. fatto di 20 anni di gioco e di oppressione di un popolo a favore della classe imprenditoriale dello stesso, certo. E quindi direi che tra tutti quanti i più fascisti in questo momento non sono neanche Casa Pound, per quanto ci terrebbero tanto loro a esserlo, però c'è chi riesce a fare molto peggio di lui e in maniera molto più impunita, molto peggio di loro, scusate, in maniera molto più impunita. Però per questo bisogna continuare assolutamente con Memoria Resistente. La settimana scorsa, lunedì scorso, ci siamo sentiti, siamo ritornati a trasmettere, abbiamo concluso la lettura di Con le armi in pugno. Questa settimana ci prepariamo alla lettura di un nuovo volume.
Assolutamente, i grandi rastrellamenti nazifascisti nell'estate e autunno del 44 nel Vicentino, operazioni Belvedere, Timpano, Hannover e operazione Piave, edita da Pierluigi Damiano Rossi Busoi della casa, scusate che no, non mi dà la casa editrice, o non lo devo ancora vedere, scusate un attimo.
La scopriremo poi.
Del Centro Studi Storici Giovanni a Napoli, Francesco Urbani, PAT.
Ok, quindi questo è il libro che cominciamo a leggere questa puntata di Memoria Resistente.
Il libro mi è stato dato proprio da uno dell'Ampi, comunque, quindi è stato fatto ad hoc e comunque porta anche delle storie anche di chi erano non solo i partigiani che combattevano in questi giorni di riastrellamento, che fu anche abbastanza pesante perché culminò con quello del Grappa, che fu uno dei più grossi purtroppo massacri di partigiani, non solo in combattimento, perché quelli in combattimento alla fine non furono moltissimi, furono quelli riastrellati e massacrati in seguito.
E allora cominciamo, ti lascio la parola.
Il previsto sfondamento della linea gotica al piano Vicenza. Nella primavera del 44, sull'altopiano di 7 comuni nord-occidentale, in zona Val Galmarare, Val Renzola, Mandriole e Porta di Manazzo, Lerici, Portule, Trentin, Campo Galline, Cima delle 12 e Cima delle 11, arriva un po' alla volta un forte gruppo garibaldino della Brigata Caremi, conosciuto come il gruppo di Porta Manazzo. Sembra plausibile che tale fatto nasca dalla decisione del comando militare regionale di concentrare più forze partigiane possibili nell'altopiano di 7 comuni, alla fine di ricevere nuovi lanci di rifornimento, ma soprattutto in previsione dell'avanzata finale alleata. In questa prospettiva sembra anche che motivata l'arrivo sull'altopiano di 7 comuni nord-orientale del gruppo azionista di Antonio Giuliolo, Capitan Toni, che va a rinforzare la brigata a 7 comuni. Purtroppo queste due prime iniziative falliscono in breve tempo. Dal 18 al 21 maggio del 44 i nazisti organizzano un forte rastrellamento che, partendo dalla Val d'Astico e dalla Val Brenta, da Mezza Selva e Roana per la Valdassa, mette a ferro e fuoco tutto il nord-est dell'altopiano di 7 comuni, rivolto soprattutto contro la formazione garibaldina di Porta Manazzo. 9 giorni più tardi, dal 29 al 31 maggio, un secondo rastrellamento colpisce nuovamente l'altopiano nord-occidentale, obbligando gli ultimi garibaldini a rientrare alle basi di partenza. Solo alcuni di loro si fermano in zona di Desche Conca, ricostituendo il distaccamento Francesco Pretto. Nell'ambito della successiva operazione 263, dal 5 al 10 giugno del 44, un terzo e un quarto rastrellamento interessano l'altopiano nord-orientale, che poi continua sino al 20 del mese, in un'azione di terra bruciata che interessa tutta la zona nord. Ad essere attaccate questa volta sono le formazioni partigiane della Brigata 7 Comuni, in particolare la compagnia dei piccoli maestri di Tony Giuliolo, che viene annientata, e in appoggio alla 7 comuni sotto attacco a nord con azioni di disturbo intervengono i partigiani del distaccamento garibaldino Pretto di Tresche Conca, della 7 comuni dislocati a sud di Asiago e della brigata Mazzini che opera nella pedemontana. L'operazione 263, oltre che il nord dell'altopiano di 7 comuni, interessa tra il 5 giugno e il 26 giugno anche la Lessina, Vicentina e Veronese, e tra l'11 e il 27 giugno del 44 le vallate dell'Eur e della Posina. Nello stesso periodo le formazioni partigiane garibaldine, matteutine e azioniste presenti sul massiccio del Grappa, pur con qualche problema diplomatico, si rafforzano e consolidano il controllo del territorio. 17 luglio del 44, a Montagnola di Grantorto, in provincia di Padova, assieme ai sabotatori della missione alleate EG3 ed EG4, è paracadutata anche l'agente del SOE, Special Operation Executive, Maria Ciofalo, Fiammetta Stella. Il suo compito è quello di contattare, tramite la missione Marini Local Service, la missione Biplan e i CLN, Comitato di Liberazione Nazionale, e i comandi partigiani del Triveneto in vista dell'offensiva alleata per la liberazione dell'Alta Italia, prevista per il settembre 1944. Dopo un primo incontro con Giacomo Prandina, PR, e i componenti della missione Biplan, Rocco Giovanni Bertolazzi Icaro, la mattina stessa viene accompagnato in bicicletta a Sandrigo, a casa di Bortolo Nodinelli, in via Ghirardina, dove conosce Luigi Cerchio, Gino, componente del Comitato Militare Provinciale di Vicenza, che dopo un breve viaggio a Milano, Fiammetta, a molte altre riunioni, il 20 luglio ancora con Luigi Cerchio, il 23 luglio a Pulegge presente Gino Cerchio, il gruppo dirigente del Partito Comunista Vicentino, il 24 luglio a Bassano e Grappa, presenti anche tra gli altri esponenti di comitati militari provinciali e regionali, tra cui Gaetano Bressan, Nino, e almeno un ultimo incontro a Vicenza, sempre con Nino, Bressan ed altri. In questi convegni Fiammetta sviluppa la discussione su un piano di notevole impegno militare, finalizzato ad impedire ai tedeschi ritirati di utilizzare il Vallo Veneto ed insediarsi poi nelle fortificazioni della linea blu, obbligandoli viceversa a una ritirata solo attraverso le valli principali, Adige ed Astico, Brenta e Piave, dove gli alleati li possono più facilmente controllare e costringere alla resa. Il piano che la donna propone nella discussione è quello conosciuto come il piano Vicenza o Bebè, un piano sostenuto sembra anche dallo stesso Churchill, che permette la fine alla guerra sul fronte sud prima dell'inverno e che prevede la costituzione di zone libere alle spalle dei tedeschi dove poter paracadutare teste di ponte in appoggio all'offensiva alleata. Sulla linea gotica, nonostante una possibile sbarco alleato di alleggerimento lungo la costa adriatica veneto-friulana, le potenziali zone libere vengono individuate nei Lessini, provincia Verona-Vicenza, nel massiccio del Pasubio, provincia di Vicenza e Trento, nell'altopiano di Sette Comuni, provincia di Vicenza, nel massiccio del Grappia, provincia di Belluno, Treviso e Vicenza, e in Pian di Incassiglio, provincia di Belluno, Treviso e Pordenone, nelle riunioni con Fiammetta e il Comitato Militare Provinciale di Vicenza. Allargato i comandanti e le formazioni partigiane, dopo aver studiato il piano, concorda sull'obiettivo di raccogliere lungo la linea massiccio del Pasubio, altopiano di Sette Comuni e massiccio del Grappa, dai 2.000 ai 3.000 partigiani, purché gli alleati si impegnino a garantire adeguata copertura aerea, nonché i rinforzi e rifornimenti aviotrasportati. Il piano Vicenza, che dovrebbe diventare operativo nel settembre 1944, è che inizialmente il compito principale della missione Ruina, guidata al maggiore inglese John Wilkinson Freccia, è così sintetizzabile: raccogliere informazioni utili sulle fortificazioni del Vallo Veneto e della linea blu in costruzione nella pianura veneta lungo la linea montana e pedemontana che va dal Garda Grappa, sabotarle e impedire il proseguo di lavori. Coordinare tutte le formazioni partigiane dell'area sotto un unico comando militare. Predisporre i piani per consolidare e difendere le zone libere, in particolare Asiago e il suo aeroporto. Creare collegamenti e dare direttive per le operazioni di disturbo e sabotaggio al nemico in concomitanza con l'attacco alleato, che prevede sbarchi lungo la costa veneta fino a Trieste, lancio di paracadutisti in appoggio alle zone libere e in particolare aviosbarchi utilizzando il campo di aviazione di Asiago. Impedire ai tedeschi di utilizzare le fortificazioni del Vallo Veneto ed eliminare gli eventuali nuclei di resistenza, impedendo così di ritardare l'avanzata alleata in pianura. Impedire ai tedeschi di utilizzare le fortificazioni della linea blu ed eliminare gli eventuali nuclei di resistenza, impedendo così ai tedeschi di arroccarsi sulla linea montana e pedemontana. Bloccare tutte le vallate secondarie e parzialmente le valli principali attraverso azioni di sabotaggio. Maria Cioffolo, Fiammetta, ai primi di agosto, scortata da Bortolo Contro e Luigi Nondinelli, lascia Vicenza per riattraversare il fronte e il 23 agosto del 1944 raggiunge il comando del SOE a Siena e Radio Londra trasmette il messaggio speciale «Una fiamma si accede in cielo» che conferma la resistenza veneta, il loro arrivo al di là della linea gotica e l'avvenuto recapito agli alleati dell'osservazione del piano Vicenza. Nella riunione del 15 giugno del 1944 a Sant'Antonio del Pasubio il comando della Brigata Caremi decide di trasferire già da luglio gran parte delle forze del battaglione e Brigata Apolloni, del costituendo battaglione Marzarotto e del distaccamento di Ferruccio Manea a Tar, nella futura zona libera del Pasubio, al fine di rafforzare la sua presenza sull'altopiano di Sette Comuni, irrobustendo le sue formazioni già presenti sul posto, distaccamento Pretto e distaccamento Bassano, e decide di trasferire con 2 spedizioni, inizio e fine agosto, il battaglione Ubaldo. Nello stesso periodo il battaglione Sette Comuni riporta a nord dell'aeroporto di Asiago la seconda e la quarta compagnia, dislocando nella località Zingarella, Zebio e Marcesina, mentre è presente a sud in zona Granezza con 4 compagnie, prima, terza, quinta e comando. Il plotone mobile Valanga dislocato a Cima Torle, Monte Sprunk, Monte Jaco e Cima del Porco. Nel luglio-agosto del 1944 la Brigata Mazzini organizza un suo battaglione da montagna che sale dall'altipiano di Sette Comuni in zona di Granezza. L'organizzazione logistica di armamenti e vettovagliamenti sembrano garantiti all'arrivo di nuovi consistenti lanci alleati, lanci che se da una parte consentono la crescita del movimento resistenziale, dall'altra valorano la tesi che la guerra sarebbe presto giunta al suo epilogo e che si tratterebbe di compiere lo sforzo finale. La notte fra il 12 e il 13 agosto 1944 è paracadutata sull'altopiano di Sette Comuni, in Val Cariola, sotto Bocchetta Pau, la missione inglese SSS2, ruina del SOE, numero 1 Special Force, composta dal capo missione maggiore John Wilkinson Freccia, dal vice capo missione tenente Christopher Monwoods Colombo e dal radiotelegrafista caporale Don Archibald Archie. Scopo principale e iniziale della missione è quello di dare attuazione al piano Vicenza. Con loro arriva anche la missione italiana del SIM, Servizio Informazioni di Militari, destinata al Trentino e guidata dal maggiore degli alpini Antonio Ferrazza. La notte fra il 31 agosto e il 1 settembre 1944, a Pian di Granezza vengono paragutate altre due missioni alleate collegate alla missione Ruina. La missione Simia al comando del maggiore Harold Tillman, famoso alpinista, con destinazione Pian del Cansiglio. La missione Gela al comando del capitano rhodesiano Paul Bridge, con destinazione il Monte Grappa. A causa del cattivo tempo, il loro equipaggiamento radio non viene però lanciato e nei giorni successivi non viene paragutata neppure la terza missione inglese, la missione Black Falls, destinata alla Lessina, attesa in zona Lecoare. Nonostante tutti quanti forti sforzi organizzativi, non giunge però la resistenza a Veneto il secondo messaggio radio speciale di Radio Londra, il messaggio Firenze ride, che deve confermare l'approvazione da parte alleata al piano Vicenza e la sua operatività. Infatti gli alleati hanno cambiato la loro propria priorità, preferendosi concentrare sul fronte occidentale, così la linea gotica resiste e il piano Vicenza viene accantonato. Oltre a non arrivare in forze alleati, non giungono nemmeno sufficienti rifornimenti per tutti quei patrioti saliti per la circostanza dalla pianura alla montagna. È l'occasione favorevole ai nazifascisti per organizzare in tutte le prealpi venete e friulane massicce e devastanti operazioni di estrellamento. Iniziano a metà agosto con l'operazione Belvedere contro la zona libera del Pasubio, per continuare poi contro la zona libera di Cansiglio e da settembre con le grandi operazioni Timpano in Lensinia, Hannover in Altopiano di Sette Comuni e Piave sul massiccio del Grappa. Massiccio del Pasubio, tra Trento e Vicenza, l'operazione a Belvedere, zona libera del Pasubio e Malgazzonta. La zona libera del Pasubio. Nella storia della divisione garibaldina Ateo Garemi vi è un breve periodo dell'estate 44, circa un mese e mezzo, durante il quale un'ampia area senza presidi nazifasciste può considerare disponibile la libera circolazione di partigiani. Questa zona libera, a cavallo tra il Vicentino e il Trentino, comprende i gruppi montuosi del Pasubio, Novegno, Campo Molon, Toraro, Campoluzzo e Costa Agra, Maggio e Costone dei Laghi, le valli di Allarsa, Terragnolo, Posna, Laghi e Campoluzzo, gli altopiani di Tonezza, Fiorentina e Folgaria. A partire dal fine luglio del 1944, nel momento di massima espansione della zona libera della Garemi, hanno luogo alcune operazioni di estrellamento organizzate con i tedeschi nel settore tra il Pasubio e la Valposna, con infiltrazioni in zona anche di numerose spie. Tra il 31 luglio e il 1 agosto, probabilmente in risposta all'attacco compiuto dai partigiani, ma anche per assaggiare le forze partigiane, avviene sul massiccio del Pasubio uno scontro tra l'Ost Battalion 263 e il gruppo garibaldino guidato da Ferruccio Manea Tar. Due partigiani rimangono feriti in un vallone tra il dente austriaco e il dente italiano verso Malga Cosmagnon di sopra, cade Augusto Cocco, Pasubio, mentre verso il piccolo Roite è colpito a morte Carlo Marchioro, Bufalo. I due partigiani, pur feriti, coprono il ripiegamento di loro compagni, sparando fino ad esaurire tutte le munizioni. Il 3 agosto, seconda incursione nazifascista in località Costa della Borcola, tra le valli di Terragno e la Val Posna, dove cade in combattimento il partigiano Giuseppe Dalmaso, Fosco. Dai primi di agosto prende alloggio a Valle del Pasubio una compagnia del 40° Battaglione Verona, comandata da Bruno Reggiani, che instaura un clima di terrore presso la popolazione, concludendo dure perquisizioni, saccheggi e interrogatori. In risposta, nella notte tra il 9 e il 10 agosto, una pattuglia partigiana del Battaglione Apolloni attacca la caserma, provocando il riferimento di un milite e il sequestro di altri due. Per ritorsione, un gruppo di uomini del paese è preso in ostaggio e si minaccia la fucilazione. Nel contempo, Valle del Pasubio e le sue contrade subiscono un duro estrellamento da parte dei militi del 40° Battaglione Verona, che si sono messi a violentare donne e ragazzi, ciò che finora nemmeno i tedeschi e i loro servi russi hanno pensato di fare. L'11 agosto del 44, venerdì, una delle vittime degli sconci soldati cosiddetti della Repubblica Italiana, una ragazza è morta per le sevizie subite ed anche una seconda sarebbe perita nelle stesse condizioni e all'ospedale di Schio ve ne sono altre. Il 12 agosto il reparto collaborazionista, per evitare di subire ulteriori attacchi da parte di partigiani, è costretto ad allontanarsi da Valle del Pasubio facendosi scudo fino a Schio con quattro sacerdoti locali. Lo stesso giorno la Legione Tagliamento occupa Valle del Pasubio e Amedeo Timpani si distingue in sevizie particolarmente ferate. Il 7 agosto Poleo di Schio viene dato alle fiamme per rappresaglia, sono saccheggiate e distrutte tedeschi e fascisti, le abitazioni di 92 famiglie, 63 case sono completamente distrutte e 540 risultano le persone senza un tetto. Sempre il 7 agosto in Vallarsa, nel Trentino, i partigiani del battaglione Apollonia della brigata Caremi fanno saltare il ponte di San Colombano, interrompendo per giorni le comunicazioni stradali tra Schio e Rovereto. L'8 agosto, nuova incursione tra Monte Alba e Colle Xomo. Il distaccamento garibaldino, guidato da Giovanni Cavion Glori, ha un duro scontro a fuoco con un reparto tedesco che tenta di occupare il passo, ma viene ricacciato verso Valle del Pasubio. E ancora l'8 agosto, sono incarcerati i nazifascisti almeno 10 uomini di Pedescara di Valdastico. E il 9 e 10 agosto, ancora un incorso ai tedeschi e collaborazionisti dell'Osto Battaglione 263, in località Strenta, all'imbocco della Val Posina, cadono 3 partigiani, Daniel of the Preti e Santa Caterina, della pattuglia guidata da Valerio Bortoloso, il Teppa. La popolazione di Castana d'Ersero subisce forti rappresaglie. Tutte queste continuazioni nazifasciste sono così come le informazioni portate alle staffette sull'ammassamento di truppe mettono ovviamente in preallarmi i partigiani. L'8 agosto, durante una riunione con Tracaile di Recuaro Terme, la brigata Caremi viene ridisegnata, non senza tensioni, anche in senso politico. Con l'affermarsi della guida comunista nella Boscaglia, Alberto, a scapito di quella militare, Attilio Andreetto, Sergio. La Garemi è organizzata in 2 brigate, la Stella e la Pasubiana, diventando gruppo Brigate Garemi. La nuova brigata Pasubiana, sotto il comando di Sergio, è costituita dal battaglione Apolloni, del costituendo battaglione Marzarotto e dal distaccamento del TAR. Nello Boscaglia Alberto è così nominato comandante generale del nuovo gruppo Brigate Garemi, con Lino Marega, Lisi, come commissario politico, Armando Pagnotti, Iura, vicecomandante e vicecommissario, Antonio Orfeo Evangelista, Ramin, ispettore Alberti Sartore, Carlo, intendente Alessandro Ernesto Boletti, Max, tutti comunisti eccetto Max che è azionista. Il 9 agosto parte dal neocostituito comando gruppo Brigate Garemi, Aramin, Lise e Max, raggiunge la zona libera del Pasubio presso il comando del battaglione Apolloni, incontra Lissa di fuori. Il resto del comando, Garemi, Alberto, Iura e Carlo, scendono invece in pianura, protetto e scuotto agli uomini del futuro battaglione Urbani, guidato da Roberto Vedovello, Riccardo, e ospitato da Zanè, da Giovanni Dalmaso, Cavallo, e Maria Zecchele, Lena, probabilmente presso le famiglie di Silvio Dalmaso, Pitti e di Bortolo del Bianco. Il comando Garemi si trasferisce poi tra Breganza e Maragnoli in via Bragetti, presso la famiglia di Bortolo Pigato, dove il 12 agosto rischia la cattura a causa di un'improvvisa perquisizione nazifascista. Il comando Garemi ripara momentaneamente presso la vicina famiglia Valerio e, ricevuta la notizia del venuto sbarco in altopiano in Asiago, in altopiano della missione alleata Ruina, la notte del 13-14 agosto parte con destinazione a Granezza, dove il giorno successivo Alberto ha il suo primo incontro con Freccia.
E dopo questa prima tranche di lettura, un po' di musica, così Bollacchi riprende fiato, voi riflettete su quanto letto e noi ci risentiamo tra qualche minuto qua su radiazione.info.
Kids with guns, taken over by one big arm. They mesmerize skeletons. Kids with guns, kids with guns. Easy does it. Easy does it, they got something to say.
Girls are turning us into monsters, turning us into fire, turning us into monsters. It's all desire, it's all desire, it's all desire.
Drinking out, pacify, taking soul, where you are. Doesn't make sad too, but it won't be long. 'Cause kids with guns, kids with guns. Easy does it, they got something to say.
Now they're turning into monsters.
Allora, torniamo in diretta qua con Memoria Resistente. Intanto che andava la canzone, mi è arrivato questo messaggio che riporta un tweet, sì, credo di sì, dell'account di Giorgia Meloni. Che insomma, forse è un po' messa in ombra dalla presenza degli altri fascisti a Roma, ha deciso di sparare un carico da 11 per ritornare sotto i riflettori. In effetti c'entra un problema tipico della famiglia media italiana, la Meloni. Infatti, cosa dice? Abbassamento soglia contante ci riporta ai tempi di Monti. Infatti, ascolta qua, se un papà vorrà donare più di 1000 euro al proprio figlio, dovrà per forza farlo con bonifico, altrimenti multa salata. Basta governi servi delle banche, faremo di tutto per cacciare questi abusivi. Quindi c'entra il grande problema di tutti quei genitori che vogliono lasciare più di 1000 euro in contanti ai propri figli. E, cioè, io sono contento che lei abbia avuto dei genitori del genere che gli lasciavano più di 1000 euro. Sicuramente avrà fatto un'infanzia felicissima, Giorgia. E tutti quelli che sentono questo problema.
No.
Non lo so, comunque.
Perché per essere così potrebbe essere anche il contrario.
Esatto, potrebbe comunque essere. E comunque questa è l'ultima sparata della Meloni.
Sì, insomma, sì, no, ma si vede che
giusto per dare anche il tenore,
sì,
del,
esatto,
personaggio.
È incattivita.
D'altronde questa cosa, guarda, ne parlavo l'altro giorno con mio padre, che era veramente arrabbiato perché voleva lasciarmi 3000 euro in banconote, ma purtroppo non lo può più fare. E quindi mi ha detto niente. Infatti era molto dispiaciuto di questo fatto.
Esatto, anche tu penso, però comunque...
Vabbè, dai, al di là delle scemate,
no, per carità, giustamente, no. Ecco, quindi anche noi adesso dobbiamo dire: papà, devi darci meno di 1000 euro. 999,
esatto. Mi dispiace, so papà che me ne volevi dare più di 1000, però niente.
Devi stare sotto, devi darmi in tre tranche,
esatto. Comunque, torniamo ai grandi rastrellamenti.
No, piccato, sì, esatto, piccato è da ridere sulle becerate proprio di questo personaggio, proprio veramente così misero, che non deve avere mai lavorato in vita sua, appunto, né sopportato fatiche e disagi, deprivazioni che soffre la povera gente.
Infatti, a proposito,
purtroppo è patetica, oserei dire proprio.
Torniamo a cose infatti un, esatto, po' più serie, esatto. Ricordiamo, per chi si fosse collegato adesso, stiamo leggendo i grandi rastrellamenti nazifascisti dell'estate-autunno nel Vicentino, nelle zone tra Belvedere, Timpano, Hannover e Piave, un libro di Pierluigi Damiano Dossi Busoi.
Sì, perché appunto i tedeschi davano nome a tutto e quindi hanno chiamato così le loro... con questi nomi le operazioni che hanno portato comunque a rastrellamenti massicci, violenze, come abbiamo sentito, su civili, case, gente inerme, ragazze, e chiaramente al massacro dei partigiani combattenti che lottavano appunto per liberare la nostra terra dall'invasore tedesco, dal salvo fascista. E quindi continuiamo con l'attacco della zona libera del Pasubio. La dislocazione in quei giorni della brigata pasubiana, circa 800 partigiani, è per quello che si è potuto ricostituire approssimativamente la seguente: ad ovest massiccio del Pasubio, valle di Terragno, passo della Borcola, passo Co e passo Campoluzzo, le pattuglie di Domenico Chiumenti, Lince e di Pio Marsili, Pigafetta, sono sul massiccio del Pasubio con base rifugio Lancia, da dove controllano le strade, le mulattiere e i sentieri che salgono da Piano delle Fugazze e Vallarsa, da Trembileno e Terragnolo. Il distaccamento di Franco dal medico Tom fa base a Zereri di Terragnolo e la pattuglia di Giovanni Broccardo, RT, è al passo della Borcola. La pattuglia di Stelvio Vitella d'Artagnan è a Malga Maronia e nord sopra Zereri di Terragnolo, Trento. La pattuglia di Luigi Cuè Longo è a rifugio Stella d'Italia di Folgaria, dove controlla la strada e collega Passo Somma a Passo Coe. Un gruppo è a presidio di Passo Coe e controlla le strade che salgono da Folgaria a Fondo Piccolo e Serrada. La pattuglia di Giovanni del Santo Temporale è a Malga Melignetta e a sud sopra Passo Coe. Le pattuglie di Francesco Broccardo, Tartaro e di Isidoro Castini Achille sono a Malga Pioverna, a nord sopra Passo Coe, e a Malga Piovernetta, a nord sopra Malga Zonta. La pattuglia di Bruno Viola, marinaio Lampo, è a Malga Zonta di Folgaria e sotto Passo Coe in Valle di Campoluzzo. Il comando del battaglione Marzarotto e il distaccamento guidato da Pietro Marzioretto Mirko sono a Malga Melegna, a sud di Malga Zonta. Le pattuglie di Lucindo Pettinara, di Baldi, di Severino Zordan, Bastardo, sono le maglie di Campoluzzo di Laghi, superiore di mezzo. A nord l'Alta Valdastico, Costa d'Agra, Cima Valbona, Forcella Molone, Cima Campo Molone, Passo della Vena, Spizzonezza. Il distaccamento di Giuseppe Costa e Ivan è a Costa d'Agra di Leste Basse, da dove domina le mulattiere, i sentieri che salgono dalla strada che collega Passomo di Folgaria ai Ferentini di Leste Basse. Un gruppo guidato da Giovanni Busato, Piave, a Forcella Molone, sulla strada che collega i Ferentini di Leste Basse con la Valle di Rioffredo e Tonezza. Altre pattuglie sono dislocate a Passo della Vena, tra i Fiorentini e Tonezza. In Val di Laghi, il comando della nuova brigata pasubiana è il comando di Attilio Andreetto, Sergio, e a contravanzi di Laghi. In Val Posina, il comando del battaglione Apolloni e una parte del comando gruppo brigate Garemi, Aramini, Lise e Max sono contro la lissa di fuori, in Val Posina. A est, altopiano di Tonezza e ponte della Strenta in Val Posina. A Tonezza è presente il locale gruppo territoriale. A sud, Alta Val Posna, Colle Somo, Colletto di Posna, Monte Novegno, Passo di Campedello. Il distaccamento del primo Rigale, Brixio, è a Malga Fontana e a Malga Vaccaresse, sulla dorsale del Monte Rione, Bocchetta della Sulla Sulla e a Monte Vaccaresse, sopra la mulattiera che collega il Colletto di Posna con la conca del Monte Novegno, sino al Passo di Campedello. La pattuglia di Giovanni della Vecchia, Carnera Volga, è alla Casara Vecchia di Trento, sul versante sud-est del Monte Novegno. La pattuglia di Valentino Bortoloso, Teppa, sino al 9 agosto in località Strenta di Arsero e trasferita contro la Costa Mala di Posina. Il distaccamento guidato da Giovanni Cavion Glori, dopo lo scontro a Colle Somo dell'8 agosto, si sposta e sale di quota da contra a Fanceneco di Posina, Cason dell'Orca, sotto il Colletto di Posina. Il distaccamento di Ernesto Vallortigara Morgan è contro a Bettale di Posina. Una pattuglia incontra in Camparnò di Valle del Pasubio, il distaccamento di Bruno Redondi, Brescia, nel vincitanze di Enna. Alle prime luci dell'alba 12 agosto parte il rastrellamento nazifascista, da ovest a nord-ovest, dalla Vallarsa, Trimbileno e Valle di Terragnolo verso il massiccio del Pasubio, dalla Valle del Terragnolo verso la Val Posina, da Serrada, Folgaria e Passo Sommo, verso Passo Coe, Dosso del Sommo, Valle di Campoluzzo, Val di Laghi e Valle del Rioffredo. Da nord, dalla strada Passo Sommo, Fiorentini di Leste Basse verso Costa d'Agra, Forcella Molone, Passo della Vena, Valle del Rio Freddo. Da est, da Arsero, verso la Valle del Rio Freddo, dal Ponte della Stretta, verso la Val Posna e Laghi, da Barcarole verso Tonezza. Da sud, da Ponte Verde, Gisbenti e Valle del Pasubio, Enna, Santa Caterina di Tretto per Bocchetta Campiglia, Colle Somo, Colletto di Posna, Bocchetta Vaccaresse, Passo di Campedello verso la Val Posna. Anche se i reparti partigiani riescono nella gran parte dei casi a sganciarsi, limitando al minimo le perdite, lo scontro più cruento avviene in territorio trentino. Un gruppo di partigiani guidati da Bruno Viola, marinaio Lampo, è a Malgazzonta all'alba del 12 agosto. Gli uomini di Viola sono circondati da forze tedesche soverchianti e dopo una sparatoria durata alcune ore sono costretti alla resa. I sopravvissuti vengono raggruppati insieme ad altri 15 civili rastrellati nel corso dell'operazione. Alla fine i tedeschi fucilano i 14 partigiani più 3 malgari accusati di averli aiutati. Da parte loro i tedeschi hanno 3 morti e 4 feriti. E difatti vogliamo ricordare che ogni anno appunto a Malgazzonta si tiene la commemorazione da parte di tutte le forze antifasciste di questo eccidio da parte dei nazi. Una vera e propria azione a terra bruciata è subita dalla popolazione dei paesi contrari della Val Posna e Laghi. Solo Posina e le sue 11 contrade hanno un totale di 112 fabbricati distrutti e sempre il 12 agosto 3 partigiani, Cicchellero, Costa e Ramina, cadono sul Novegno e a Posina muore in combattimento il partigiano Goito. Ancora il 12 agosto e sempre nei pressi di Malgazzonta cadono il partigiano Giglio d'Artagnan. Sono catturati altri partigiani, Michel, Leo e Russo, che partono da Arsero. Il giorno dopo sono condotti al cimitero comunale, costretti a scavarsi la fossa e quindi fucilati alla schiena, prima che venisse inferto il loro colpo di grazia. La reggente del fascio femminile locale, Maria Meneghini Locarno, sputa sui 3 partigiani. Il 13 agosto cade in combattimento in Val Dritta, sotto il Monte Maggio, verso Laghi, il giovane partigiano principino, Bruno Zambon Fracassa, viene gravemente ferito ma riesce a salvarsi. Dal 14 al 17 agosto un orsellamento in Val Euro, dove sono impegnati la Legione Tagliamento, la Brigata Nera di Schio e l'Ost Battaglione 263. Pesante il bilancio delle rappresaglie contro la popolazione civile, con incendi e saccheggi di abitazioni e stalle fienili, soprattutto in contra Casalena, Rovoleo, Campagnola, Collareda e Lisegno di Torre Belvicino, località Pare 1 e contra Cristo, in via Schio e viale Pasubio, a Pier Belvicino e a Poleo di Schio. l'ex zona libera del Posubio, in particolare a Valposina, Vallaghi, disinfestata dei partigiani, rimane in balia di nazifascisti. I militi del tagliamento, quarta compagnia, guidata da Nello Rastelli, tornano a Posna, bruciano ancora case e violentano. A Natale ci sono saliti sopra in 30, porci. Il capitano Fritz Buschmeier, comandante di sicurezza del settore Vicenza Nord, responsabile dell'operazione Belvedere, fissa per il 17 agosto il primo ultimato per la presentazione di tre disertori dell'Ost Battalion, Luskutov, Datschenko e Mornov, passati con i partigiani. In caso contrario, Posina, Fusina e le loro contrade saranno cannoneggiati. Se i disertori non si presentano entro il 20 agosto, tutte le case del comune di Posa saranno incendiate. Alla scadenza del primo termine, Posna è bombardata a mezzogiorno. Alla scadenza del secondo, alle ore 16, vi è l'incendio di alcune contrade e verso sera un secondo bombardamento su Posina. L'intervento del vescovo di Vicenza, Carlo Zinato, è solo a spostare alle 24 la minaccia di incendio. Alla scadenza anche di questo terzo ultimato, i nazifascisti mettono in atto la rappresaglia su Posina e bruciano altre 12 abitazioni che vanno ad aggiungersi ai danni precedenti. Tra il 25 e il 30 agosto del 44, un altro violento rastrellamento si abbatte sull'Alta Valleura e Tretto, toccando numerose contrade e paesi: Cortiana, Sottocortiana, Tisatti, Seghetta, Brandelleri, Fogazzari, Laita, Sant'Ulderico e Scapini. Truppe ucraine del battaglione 263 del tagliamento saccheggiano e incendiano numerosi fabbricati. Incontra Giagara, uccidono i coni Giacomo, Filippi ed Erminia alla Riva, colpevoli secondo gli rastrellatori di aiutare i partigiani. La loro casa viene saccheggiata e bruciata, così come almeno altre 30 abitazioni della zona, soprattutto a Cartiana. Sopra Cortiana vengono catturati 11 civili che, condotti successivamente a Vicenza, vengono infine deportati in Germania. Il 28 agosto altri rastrellatori mettono al Tretto, dove tra l'altro è incendiata la piccola contramadeghe. Rappresaglie e rastrellamenti continuano anche in Valdastico, dove la notte del 16 e 7 agosto a Piedemonte, con l'incendio della scuola in località Brancafora, e il 19 ad Arsero. I partigiani rispondono con continui attacchi a macchia di leopardo, caccia senza quartiere alle spie, e scendendo anche a Schio, come il 25 agosto, rapinando la Banca Popolare nella centralissima piazzetta Garibaldi, bottino 400.000 lire, e il 29 agosto, entrando in municipio, lanciano bombe incendiarie contro gli iscritti delle liste di leva. Raggiunto l'obiettivo di smantellare la zona libera e disarticolare la nuova brigata garibaldina pasubiana e di fatto l'intero gruppo Brigate Garemi, i nazifascisti possono continuare con maggiore sicurezza e velocità i lavori di fortificazione della linea blu. Infatti già il 23 agosto arrivano in Valle d'Aosta 60 operai polacchi e a Valle del Pasubio l'asilo viene occupato dagli uffici della TOT, che comincia subito la precettazione in massa dei civili. Nel resto della montagna vicentina i nazifascisti si possono invece concentrare contro le altre roccaforte partigiani e potenziali zone libere. Infatti dopo l'operazione a Belvedere, sia la Brigata Stella della Garemi che le formazioni che operano sul altipiano di sette comuni non possono più contare, in caso di attacco, sull'appoggio logistico, tattico e strategico della Brigata Pasubiana. I caduti dell'operazione a Belvedere: Augusto Cocco, Carlo Marchioro Bufalo, una ragazza, probabilmente due, civile morta per le violenze subite l'11 agosto del 44 a Valle del Pasubio, Marcello Barbieri, Ampelio Buzzaccaro, Pietro Buzzaccaro, Domenico Cicchellero, Antonio Cocco, Romeo Cortina, Roma, Alberto Costa, Mazzini, Erminio Dalla Riva in Filippi, Dino Dalmaso, Giuseppe Dalmaso, Ernando Dalla Fonta, Angelo Dal Medico, Alessandro Danielov, Dario De Pretis, Principino, Gildo De Pretto, detto Golfare, Giocondo De Vicari, Baldo, Enrico Faini, Goito, Giacomo Filippi, Gelsomino Gasparotti, Dino Galato, Angelo Losco, Angelo Maestrello, Giuseppe Marcante e Premio Marchette, Mario Ramina, Angelo Dino Santa Caterina, Mario Scortegana e Giovanni Tessaro, Adorino Vallortigara, Bruno Viola, Salvio Vitella, Ostilio Zanon e Domenico Zorda. Questi sono i nomi di tutti quanti i partigiani caduti durante quei massicci rastrellamenti da parte delle di forze nazifasciste che hanno combattuto per dare una libertà a questo paese e che noi vogliamo appunto ricordare, e siamo arrivati anche con i loro nomi alla conclusione per il momento.
Assolutamente sì, libro comunque. Ci abbiamo tenuto a chiudere con questa parte che era un po' magari per l'ascolto di Didascalica, però è sempre utile pensare, che ricordarsi anche quando si parla di certi fatti, nel bene e nel male, questi fatti hanno un nome e un cognome, e quindi è giusto anche ricordarsi questi. Un po' di musica e poi torniamo come al solito prima di chiudere con gli appuntamenti per questa settimana. torniamo allora in diretta alle 21:53 minuti primi per riportare gli ultimi
appuntamenti
che ci sono, gli ultimi, esatto. I prossimi più che gli ultimi appuntamenti che ci sono, speriamo non siano gli ultimi.
Mai.
Qua a Padova e non solo. Allora, cominciamo da Padova. Allora, in Alcatai ci sono appuntamenti tutta la settimana. Il 24 ottobre, cioè questo giovedì, ci sarà un aperitivo di autofinanziamento per la rivista Figure. È stato un parto lungo e complesso, ma abbiamo stampato il terzo numero della rivista ed è bellissimo. È appunto il terzo numero, Figure della differenza, questa rivista, e ci sarà un aperitivo per sostenere questo altro progetto di controinformazione, di informazione di classe, come può essere quello di Radiazione, che sicuramente sosteniamo, quindi vi invitiamo ad andare. Dopodiché, sempre al Catai, il giorno dopo, venerdì, ci sarà One Health, inquinamento marino tra evidenza e necessità, un incontro con Cinzia Centeleghe, Giorgia Corazzola e Matteo Barbato sull'inquinamento appunto marino e su quali sono gli ultimi risvolti che la scienza insomma ci suggerisce su quello che sta succedendo al nostro mondo anche per quanto riguarda le sue acque. A seguire poi invece il 30 ci sarà un concerto live, quindi anche momenti ludici al Catai. Ricordiamo che comunque questo giovedì, se non sbaglio, no, questo venerdì c'è la manifestazione lanciata dalla DL,
assolutamente,
no,
sì,
anzi lo sciopero mattina, lanciato dalla DL,
sciopero martedì mattina, manifestazione in piazza destra, in piazza Padova, contro lo sfruttamento, per richieste salariali più adeguate, per ridurre il carico di lavoro, per dire chiaramente non modificare il decreto Salvini 1 e 2 ma cancellarlo, perché è un attacco a chi vuole lottare contro la precarietà, contro lo sfruttamento. Quindi la DL Cobas si schiera contro questo e sciopera appunto il 25 ottobre, che è praticamente il preludio di quello che sarà il 26 a Roma, che è sabato, non è uno sciopero ma una manifestazione. Del SICOBAS, che più o meno percorre la stessa riga di queste cose, perché dato che le ultime nefandezze di quel babbeo di Salvini sono veramente un attacco proditorio contro i lavoratori, e chiaramente lui non è altro che l'ennesimo burattino di un grande teatro padronale, dove questo qua manda leggi fascistissime, proprio, torniamo indietro come diceva Frank prima, nel ventennio, quando instaurarono proprio le loro leggi fatte ad hoc per proteggere i latifondisti.
E infatti
il
25 ottobre 2019 sciopero del sindacalismo di base, cambia il sistema, non lo sfruttamento, per la giustizia sociale e ambientale, lanciata appunto dalla DL in vista appunto della manifestazione nazionale invece del 26, che sarà appunto di tutti i sindacati di base,
di chiunque voglia combattere in qualsiasi maniera.
Velocissimo, prima di chiudere perché il tempo c'è nemico, martedì, cioè domani dalle 19 all'aula studio vetrina ci sarà un'assemblea lanciata dal CPO Gramigna per cercare di resistere, come questa trasmissione suggerisce sempre, di continuare questo progetto al di là degli sgomberi, al di là della repressione, ripartendo dalla collettività, dalla solidarietà che è stata portata in piazza e nelle assemblee dopo lo sgombero in questi giorni, e che vuole essere un punto per ripartire con nuovo slancio e nuova determinazione, anche perché il capitalismo, ahi noi, non è ancora stato abbattuto. Con questo direi è tutto, quindi noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento lunedì prossimo.
E che sventoli.
Per Bacco.
Fischia il vento e urla la bufera, scarpe rotte eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir, sì sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni
contrada è patria del ribelle ed ogni donna a lui dona un sospiro.
Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel coltir. Se ci toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor. La bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli per Bacco, più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per Bacco, che sventoli!